Peppe Ragnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
Mi complimento con chi ha scelto anche stasera le frequenze di Leoni per Agnelli, bravi ragazzi. Io sono singolarmente Manuel Agnelli, vi posso anticipare che questa settimana posso dire che c'è una star
nel mondo di Manuel.
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 Manuel. Manuel.
Il mondo di Manuel.
Manuel.
Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Allora, siccome è una vita che viene inseguita dai superlativi, non voglio correre il rischio di farle alzare gli occhi al cielo e dire un'altra volta. Dico solo che sono super contento di avere qui con me Giorgia.
Ma ciao,
ciao,
ma grazie.
Benvenuta.
Grazie,
grazie a te di essere qua.
E adesso?
Adesso ti faccio un po' di domandine perché mi interessa sapere un po' di roba, un
che
po' di
sapere?
Cosa. Insomma, intanto una curiosità. Come molti sapranno, quest'anno conduci X Factor, dove io sono tornato a fare il giudice. Mi dici come ti aspettavi che fosse Manuel Agnelli e se mi hai trovato così cattivo come mi disegnano?
Allora, diciamo che io, insomma, un po' non ti conoscevo personalmente, però ti conosco artisticamente e ti ho visto fare X Factor e mi aspettavo che fossi veramente antipatico. E invece...
Grazie.
No, mi aspettavo che fossi antipatico con me. E invece ho scoperto un uomo molto simpatico, spiritoso, a parte tutte le altre cose che sappiamo, ma molto simpatico. E tant'è vero che ti dissi, non so se te ricordi, guarda come sorridi, e tu mi hai risposto, è una paresi. E da lì la simpatia si è confermata.
Ma perché
per
pensavi che fosse antipatico? Cioè, che precedenti avevamo?
Nessuno.
Oh.
E quindi davo per scontato che di starti un po' sul cavolo, proprio in quanto basandomi sulla mia esistenza rispetto alla tua. Invece poi ho scoperto che abbiamo un sacco di punti in comune, che adesso ti dirò se me ne darai la possibilità. O dobbiamo parlare di te tutto il tempo, fammi capire.
No, adesso spero di sì, ma purtroppo
vedrai che accadrà, è inevitabile.
Senti, io ho pensato che tu fossi il personaggio ideale per giudicare un talent, in realtà ti sei formata nel modo opposto al talent, sei cresciuta nei club, sei partita da un repertorio soul,
sì.
Anche rock in inglese.
Sì, sì.
Grazie al tuo talento straordinario, te lo becchi.
E anche ai musicisti con cui collaboravo che mi proponevano,
certo.
Vogliamo fare, che ne so, Hendrix, che lo facevamo, altre cose. Comunque comandavano sempre i chitarristi, quindi io mi adattavo volentieri, poi mi piaceva. Però sì, i club, quando andavano di moda i club, erano i primi anni 90, le famose, anche prima ancora le famose cantine con i piccoli gruppi.
Ma
le
infatti
tastierine.
Hai fatto un sacco di gavetta tu.
Però io la ricordo come un periodo bellissimo. In realtà non è stato faticoso, cioè non la vivo come, anche se mi pagavano poco o non mi pagavano, però mi ricordo che era proprio, è stato bello, non la chiamerei gavetta, la chiamerei forse uno dei periodi più belli della mia vita.
E questo è meraviglioso, sono d'accordo anch'io con te, io ho fatto una lunghissima gavetta, ancora la sto facendo, però in realtà è stato un periodo eroico.
Perché
stato...
si suonava,
sì.
Cioè l'unico problema era attaccare, io portavo il mio microfonino Shure, lo attaccavo al jack e ero felice, insomma quello era, e da lì partiva un sogno e poi c'era la libertà, non c'erano tanti pensieri di cosa fai, cosa canti, perché lo canti, l'esigenza era farlo e basta. La parte delle prove, tutta la fase, proviamo questo, ci rincontravamo, la sala prove, e mettere insieme gli orari di tutti i musicisti, cioè era bellissimo. E mi sembrava di fare una cosa importantissima,
sì.
Cioè non c'era la sfumatura.
Ma era, perché è quello che ti ha salvato la vita probabilmente, come l'ha salvata me, è la musica che salva la vita quella lì, che è fuori da il percorso carriera.
Sì, sì.
Dico una banalità, ma è così, è quella che ti dà un'energia... che non ti riesce a dare nessun disco d'oro, immagino.
Sì, e che comunque se lo fai davanti a due persone o a 100.000 è uguale. Cioè,
certo.
Anzi, forse io mi vergogno, ho più problemi a farlo davanti a poche persone perché sento di più la pressione di dover piacere a ognuno di loro. Quando sono tanti ci pensi di meno.
E questo me l'hai detto ed è una cosa che bisognerebbe raccontare anche a molti ragazzi che vengono lì a X Factor, perché invece mi capita sempre più spesso di trovarmi davanti a gente a parte che vuole diventare una star, perché quello è anche legittimo, nel senso uno può avere anche quel tipo di desiderio, però chi si sente già una star lì dentro.
Questo secondo me è un po' il risultato dell'epoca in cui loro crescono, che è profondamente diversa dalla nostra. E ci sta, cioè ogni generazione ha il suo ambiente circostante che lo influenza, quindi i ragazzini crescono con i miti dei soldi, dell'apparire figo, bello, vincente, no? E questo fa parte della cultura in cui crescono, quindi ci sta che poi possano scambiare anche la loro ispirazione di volersi esprimere con il diventare famoso. Io lo capisco questa cosa, cioè se avessi 20 proprio... anni adesso non so come mi comporterei.
Però anche tu hai avuto che fare durante le audition, sono state le scene abbastanza imbarazzanti,
sì, qualche
dove la
divo
gente
c'era,
ti passava il microfono a te, tipo tieni questo.
Ecco, questo io ho notato che arrivano giovanissimi con una forte consapevolezza di sé, la chiamerei, a tratti
io
sembra presunzione.
Sì,
anche, però è proprio perché loro sanno cosa vogliono e si conoscono, sanno anche chi sono. Io ancora non ci ho capito niente sul chi essere, chi dovrei, chi sarei, chi vorrei essere. Loro arrivano più strutturati secondo me, e questo gli permette forse anche di vivere meglio anche la delusione o l'insuccesso. Spero che sia così.
Non so, lo spero anch'io per loro, ma ho i miei forti dubbi.
Però poi ci sono anche c'è la purezza che incontriamo in ogni puntata di chi si esprime con proprio l'esigenza di tirare fuori quel talento e darlo senza, anzi, molto critici con loro stessi. C'è anche quello e c'è ancora.
Sì. Sì, per fortuna sì, c'è qualcuno.
E poi voglio dire la banalità che ormai diciamo, però la penso, tutta la faccenda social non li aiuta a concentrarsi sul dentro, perché è tutto un vivere fuori da sé e quello non è un aiuto. E anche qui io non so, a 20 anni come avrei potuto, per la ventenne che ero una pappamolla interiormente, emotivamente, forse l'avrei vissuta malissimo.
Ma infatti ci torniamo perché questo è molto interessante, però volevo sottolineare che questa è una cosa che abbiamo in comune, tutta sta gavetta nei club, eccetera, eccetera, che noi abbiamo avuto anche non solo l'onere ma anche l'opportunità di fare, perché lo dicevi prima, no? Un'opportunità pazzesca. Adesso molto più difficile perché tutti questi posti non ci sono più o sono diversi da prima.
Esatto, non c'è gente, non c'è il pubblico che la sera esce va a sentire chi vediamo che suona questa sera in città e vanno a sentire il gruppo sconosciuto e dicono ah lo voglio risentire, oppure
ma
no.
Il talent secondo te ha riempito un vuoto o ha creato un vuoto?
Ha sostituito, secondo me, ha sostituito quello che era quella fase lì ed è diventata questo, adesso è diventata un'altra cosa.
Allora io andando in giro travestito da Babbo Natale per vari posti, perché ci sono ancora dei piccoli posti anche improbabili, no? Ci sono dei centri sociali che sono veramente
gestiti.
Però ci sono ancora e vedo una nuova scena ed è quella che io sto cercando un po' di nutrire adesso, passargli un po' d'esperienza eccetera, ed è una nuova scena di ragazzi che suonano veramente, tra l'altro suonano cose anche abbastanza durelle, no?
E suonano, questo suonano. È fondamentale,
suonano, cantano, scrivono le loro cose,
comunque lo fanno e lo fanno insieme, perché poi c'è stata anche tutta la faccenda dell'avere un computer, chiudersi in camera e fare la musica da soli, però poi impari che la musica fatta insieme ti dà quello
è
che da soli
è
non no, è certo, quando si diventa una cosa sola con la band è una magia unica e ti dà anche il senso della musica, è una cosa che da solo non la puoi fare.
No, non la puoi fare. O se la fai, però è meno forte, meno magica, cioè,
è diverso.
Ci sono stati anni veramente di io, no? Adesso si torna a capire.
Vedi, però evidentemente l'esigenza poi si ripropone, i vari corsi e ricorsi, e torna quell'esigenza di stare su un palco insieme a condividere quella nota e a trovare nello stesso punto, nella stessa nota, che tu dici ma com'è possibile, e invece succede.
E anche molti pischelli che suonano punk, post-punk, eccetera, eccetera, secondo me perché si avvicinano più velocemente al loro io emotivo, nel senso che
non ha sbocchi, quindi in questo momento
bravissima.
Il punk ti dà la possibilità di tirare fuori tutto quel sentimento che purtroppo gli fanno reprimere dalla mattina alla sera, e il punk te lo tira, ti dà il permesso di tirarlo fuori.
Ti dà il permesso, e poi una scorciatoia, anche lo diciamo, non c'è niente di male anche dal punto di vista tecnico, perché studiare tanti anni è una figata. Io ho studiato pianoforte tantissimi anni, poi mi sono messo a suonare la chitarra, che ancora adesso non so suonare, però questa cosa mi ha aperto un mondo. Quando io ho cominciato a frequentare le ragazzine che ascoltavano punk, alla fine loro le band le facevano così, tipo mi piaci, sei figo, mi trovo bene con te, suona il basso nella mia band. Ma io non so suonare il basso, me ne frega un cazzo, suona il basso. E questa è una figata liberatoria, non devi essere Jacopo Astorius,
esatto,
o qualcosa di, per avere il diritto di suonare.
Sì, e lo impari anche strada facendo, che è bellissimo.
Sì. Senti, tu hai scelto tre brani qua, giustamente ti abbiamo chiesto di scegliere tre brani. Il primo che hai scelto, The Wind Cries Mary, quello di Jimi Hendrix. Come mai?
A parte quello lo canto ancora, pensa, mi permetto, sono nell'ultimo anno lo attaccavo ad E Poi, perché c'hanno gli stessi accordi, perché infatti Poi E Poi è stata scritta, l'abbiamo scritta insieme ai miei produttori, che erano i miei musicisti con cui suonavamo nei famosi club di cui dicevamo, e questo era uno dei pezzi che mi ha sempre proprio toccato il cuore,
pezzone,
e si riascolta sempre volentieri, perché è sempre come fosse fatta, come fosse scritta ieri.
Allora ce l'ascoltiamo, The Wind Cries Mary di Jimi Hendrix.
After all the jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. Drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
Agnelli. Leoni per Agnelli.
Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre purtroppamente per voi Manuel Agnelli e sono sempre in compagnia di Giorgia.
Dimmi, che vuoi?
Tu hai cantato Hendrix, no? Ne abbiamo parlato prima. Come tutti i tuoi fan sanno, anche il soul, grazie a tuo padre.
Sì, no? sì, io sono proprio cresciuta in una casa dove era vietato ascoltare la musica dei bianchi, che io ascoltavo quando mio padre usciva di casa e che levavo subito dal mio stereo quando lui rientrava, perché veniva a controllare.
Ah sì?
Sì, perché sennò avevo delle cattive influenze. Ora, sembra una cosa buffa, ma in realtà è stato, cioè io per ascoltare, che ne so, i Tears for Fears dovevo aspettare che lui uscisse.
Grandissimo. Capì?
Però se mi trovava ad ascoltare, che ne so, Otis Redding, Wilson Pickett, Franklin, Etta James, andava tutto bene.
Ma senti, ma è quando hai cominciato la tua carriera vera e propria, poi alla fine ha avuto qualcosa da dire sul repertorio eccetera?
Certo, ho avuto sempre da dire. Adesso siccome è diventato più dolce, è più buono, però io ho fatto anche un periodo in cui ero la corista del suo gruppo e prima dello show io cantavo delle cose e lui puntualmente mi diceva stasera il finale era un po' calante e lì potevi tenere la nota un po' più lunga, perché tra l'altro lui è un cantante eccezionale, tuttora che ha la sua età mi manda, l'altro giorno mi ha mandato questo video dove lui canta ed è perfetto.
Vabbè, da qualcuno avrei preso
con comunque la voce giovane. Poi lui fa una gara sempre con se stesso di note, c'è sta cosa di prendere le note che a me sinceramente mi stressa veramente moltissimo.
Lo so, è uno sport nazionale un po', no?
È l'Italia, perché noi abbiamo l'operetta e quindi canti bene se prendi le note. In realtà prendiamo Billie Holiday, le note non servono a niente, serve quella roba che ti arriva nella voce e ti emoziona dentro, perché poi una voce ti emoziona dentro. Noi pensiamo che siano le note, ma è a prescindere, c'è qualcosa negli armonici che ti prende la pancia. No?
Penso a Lou Reed, che sicuramente non aveva l'estensione di un delfino, anzi.
Però ecco, a un certo punto si è, sapendo, perché lui ha frequentato il mondo discografico per un tempo abbastanza lungo, dove è passato da un successo a un insuccesso, quindi sa che cosa si vive, ed è stato molto utile per me vederlo anche passare dal successo al niente, perché mi ha comunque sempre dato un senso di leggerezza verso tutto quello che è definibile successo, diciamo. Quindi so che è assolutamente passeggero, momentaneo, e poi se non ti senti bene dentro non c'è successo che ti possa appagare.
Questo è il re dei messaggi, secondo me, perché bisognerebbe farlo capire ai ragazzi, ma finché non lo vivono
è la vita che te lo insegna, ci devono passare per capire che poi quella roba che senti dentro non ti passa se ti dicono bravo, ti passa solo se fai qualcosa che veramente ti fa sentire a posto con te.
Parliamo di libertà, no? Perché tu sei partita, vai in giro a suonare nei club, eccetera, non hai pressioni perché stai facendo quello che vuoi, con le persone che ti piacciono, eccetera, eccetera. Dopodiché diventi una star.
E poi mi dicono facciamo un disco, facciamo questo disco, che lo spirito era ancora quello della band, dei musicisti, eravamo tutti noi, eccetera. Poi però, poi arriva il primo Sanremo dove io arrivo settima, tragedia presso il team, tutti disperati, abbiamo sbagliato. Io proprio ero la persona più normale, io vabbè abbiamo fatto, vabbè ragazzi è andata così. Poi l'anno successivo mi rimandano a Sanremo, tutto cambia, le persone cambiano, si comincia a litigare, io mi ritrovo a lavorare con altre persone e poi succede che vinco con una canzone che è Come Saprei, super, con questa struttura anche un po' jazz, questi accordi, cioè. Però io avevo dentro l'esigenza di far capire, perché per me era importante che la gente capisse che io non ero solo quella, cioè che io avevo un'altra parte di me che poteva cantare Hendrix, a cui piacevano i Tears for Fears. Infatti mi dissero andiamo a lavorare all'estero, io dissi no, io devo trovare il mio suono, cioè la frase della ventenne deficiente, perché poi ho perso occasioni in quel caso, però per me era fondamentale che io facessi capire che io facevo altro. Non interessava a nessuno in realtà sapere che scrivevo le canzoni, cioè io volevo proprio dare un'immagine diversa da quella che arrivò e che funzionò. E quindi ho passato poi successivi quanti? 20 anni? 10? A cercare di mediare fra me e il resto del mondo, ed era una battaglia persa in partenza, ma io questo l'ho capito dopo, cioè l'ho capito molto, mi sono pacificata con tutta questa storia dopo, facendo dischi strani e poi ogni tanto facendo un pezzo che invece piaceva.
Cioè ti sei pacificata facendole però le cose che avresti voluto fare,
facendole, vedendo che andavano male, qualche volta andavano bene, cercando di, alle volte mi sentivo di combattere quello che le persone volevano da me, perché io poi ho una parte ribelle che lo so io e chi mi conosce. E l'ho messa in atto. Infatti a un certo punto i discografici erano disperati di me, dicevano che ero ingestibile, c'ho tutta questa nomea di questa ingestibile. In realtà era perché io volevo fare anche altre cose, però quando una cosa va tanto bene tu sai meglio di me che continuano a desiderarla e a volerti far fare quella. Quindi ho negli anni, poi ho le mie piccole battaglie anche con me stessa e con il sistema, le ho combattute cercando di proporre poi delle cose. A un certo punto io volevo la musica elettronica, non volevo la roba suonata, perché mi piaceva l'R&B, quindi io volevo in italiano fare quelle cose lì e non sai, una tragedia. Poi vogliamo anche metterci la parte che l'essere, adesso romperà le palle, ma l'essere donna non facilita quando tu vuoi cambiare le cose, perché io entravo in studio e dicevo al fonico che volevo cambiare il rullante, non tutti ma qualcuno mi guardava e diceva che vuoi te, ma pensa a cantare, la classica frase. Allora lì poi ho imparato a usare le macchine per essere indipendente, suonarmi le cose e poter controbattere in maniera tecnica quando mi dicevano questo non si può fare. E un viaggio bellissimo, però, perché mi ha portato ad imparare cose, a crescere anche rispetto a quello che io avrei voluto e ad argomentarlo, non così semplicemente per un istinto, e anche a incontrare delle persone che poi nel percorso, alcune mi hanno fatto male ma mi hanno aiutato, altre no e altre mi hanno fatto bene.
Senti, due cose molto interessanti che hai accennato. Uno, la tecnologia. No? Oggi vabbè è inevitabile, però siccome è inevitabile per me non è per forza accettabile, mentre invece sta passando per quello, no? Il progresso è inevitabile e allora va bene, no, lo smog è una conseguenza del progresso,
e
non
ce lo teniamo,
vale, ce
no,
lo teniamo.
Va curato, no?
Per cui tutta sta roba della tecnologia alla fine non è inevitabile solo perché è nuova, no? Perché poi produce delle cose, cioè tutta questa,
sì,
l'uso della tecnologia poi produce.
Io per esempio ho l'ansia quando canto live, perché cioè ci stiamo abituando ad un canto live, che ad un performance live che sembra disco, e stiamo perdendo l'umanità della performance live. Cioè io mi ricordo lo sputo del cantante che col fiato rotto e magari la nota diversa, la nota non precisa, la nota recuperata, quelle sono le cose belle del live. Adesso è un delitto se tu non sei intonato alla perfezione dall'inizio alla fine, che non serve a niente in realtà, perché a volte l'emozione te la dà pure una nota calante.
Assolutamente.
E poi live deve essere live, se no sto a casa e sento il disco.
Certo,
no?
Certo.
E quindi io quando canto c'ho l'ansia adesso, perché oddio, se non la canto esattamente com'è, poi abbiamo questa cosa della tecnologia. Un tempo lo sapevamo dopo un po' quello che pensavano di noi, perché lo sapevamo comunque, non è che non lo sapevamo. Adesso lo sai dopo 7 secondi che sei sceso dal palco, ma fammeli godere quei 7 secondi, dammi l'illusione che sono stata brava, no? Dimmelo domani.
Adesso c'è una tendenza di alcuni artisti a dire non riprendete, non usate i cellulari, oppure riprendetevi questa e poi però per favore non usateli, no? Stiamo cercando di portare un po' di umanità all'interno del live, perché poi
stai
il problema
tutto il tempo col telefono in mano,
non è solo
l'altro.
Quello è quello, perché ti perdi tantissimo del momento, un po' come quando vai in giro, non so, da turista e ti fai 2000 foto ma non vivi il viaggio, no? E il concerto è un po' questa cosa qua. La conseguenza di tutto questo alla fine è che l'industria va esclusivamente in una direzione, no? Singoli e tormentoni, quindi la parte creativa si appiattisce sempre di più,
anche perché non hai il tempo di svilupparla, perché devi essere veloce, di 2 mesi in 2 mesi devi tirare fuori altra roba,
devi rispettare quei parametri lì, perché sono quelli che l'algoritmo fa funzionare e che appunto funzionano dappertutto. Per cui i ragazzi in realtà adesso cominciano a crescere pensando devo fare quella roba,
esatto,
lì, perché è efficace, non devo esprimere me stesso o trovare un nuovo
perché
linguaggio,
perché mi fa stare bene
il mio linguaggio. Però ti dirò, lo ripeto, questa nuova generazione dai 15 ai 25,
loro stanno già cambiando. Sì, io lo vedo anche il mio figlio che ne ha 14 e i suoi amici, comunque già anche rispetto al social hanno un altro atteggiamento rispetto a quello che avevamo noi genitori e quelli tra noi e loro. Già stanno cambiando, e poi vedo anche la necessità pure di conoscere le cose passate, o comunque la curiosità, non il rifiuto.
Senti, secondo brano cosa hai scelto?
E che ho scelto? Forse Thelma Houston, può essere? Forse I've Got the Music in Me abbiamo scelto.
Hai indovinato il brano che hai scelto. Va bene.
Ho vinto qualche cosa.
No, per ora no. Thelma Houston, I've Got the Music in Me.
Ain't got no troubles in my life, no foolish dreams to make me cry. I'm never frightened or worried, I know I'll always get by. Yeah.
Leoni per Agnelli. Leoni per Agnelli.
Siete purtroppo all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono qui con Giorgia che mi sta allietando, devo dire, finalmente.
E vai!
Senti, ma come ti trovi con gli autori tu, in generale? Hai avuto delle difficoltà comunque a riuscire a identificarti, a farti aiutare nell'identificare il tuo personaggio come cantante, come interprete,
allora,
come star, come te stesso, come Giorgia? Perché poi alla fine, se io devo pensare di scrivere un pezzo per qualcun altro, già sono in difficoltà.
Certo.
Se devo pensare di scrivere un pezzo per te,
perché sei onesto. Infatti non è stato facile trovare, allora, quando non me le sono fatte da sola, non è stato facile, soprattutto le parole, insomma, le parole da dire sono, poi io per anni cercavo di scrivermi le cose per avvantaggiare le note, no? Io dovevo fare quelle cose, quindi dovevo mettere la parola che mi faceva fare quelle note. Poi a un certo punto mi sono appassionata ad adattare i testi americani o inglesi, perché mi arrivavano delle canzoni da fuori, e mi appassionavo a cercare di farli suonare anche in italiano, che è una cosa difficilissima, perché non basta che tu metti la frase, ma quella frase deve rispettare il fraseggio delle note, certo, così come te lo dà l'inglese, che è una cosa veramente. E lì ci passavo dopo tanto tempo, mi piaceva, era una specie di sfida. Quando non sono le mie, io cerco di seguire un istinto interiore, cioè se mi viene voglia di cantarle, e allora vuol dire che, e non è facile, tante cose che anche tanti autori bravissimi e importanti, quando si tratta di scrivere per me si incasinano,
ma più una voce particolare probabilmente più è difficile riuscire a renderla,
perché quando poi puoi cantare tante generi, tante cose diverse, trovare quella giusta, poi cos'è che la rende giusta? Per questo io poi mi attacco all'istinto, perché alla fine è l'unica cosa di cui mi posso fidare, perché non dipende dal ragionamento, non dipende dalla mente. Sebbene io abbia una mente piuttosto invadente, che
no,
a volte mi confonde.
Guarda, alla fine non ti devi fare un coruccio di questo, anzi.
Tu c'hai la mente invadente. Ma perché a volte la mente ti illude che è istinto, capito? Come fai a distinguere, che sei, essere sicuro che è quello che senti e non quello che pensi?
Ma basta essere un po' arroganti.
Devo fare come te,
sì,
assolutamente.
Autostima manetta, proprio ingiustificata, ma chi se ne frega.
Mi piace come
no,
pensi, vedi. Sì, voglio fare anch'io Agnelli.
È così.
Senti, voglio fare Agnelli.
Il mondo della musica è ancora maschilista.
La voglia.
Racconta, perché questo mi interessa molto.
Ma guarda, non è il mondo della musica, secondo me, è proprio la mentalità che noi ci troviamo scolpita nel nostro DNA quando veniamo al mondo. Quindi ci nasciamo. Perciò il lavoro che dobbiamo fare è prendere a martellate quella sedimentazione di millenni di ideologia per cui la donna è lì e l'uomo è qui. Secondo me le nuove generazioni sono
meglio,
fanno il cambiamento, perché noi glielo stiamo, cioè perché gli stiamo dando dei modelli diversi, e quindi a partire dalle favole, a non leggergli più certe cose, a dargli delle risposte diverse su chi può essere una strega, se chi può essere un lupo. Quindi dare i modelli di base, questo lo fai quando stanno all'asilo, non è che lo fai dopo, lo devi fare prima, perché poi quello che hai fatto entro i 6 anni è fatto, basta, dopo ti prendi tutto quello che hai seminato, e quello sì. Però ecco, c'è stato un miglioramento sicuramente da quando a me mi dicevano ma che voi sapete del rullante, adesso ci sono donne che producono a livello musicale, dico che insomma fanno cose, tutte le fanno e suonano e scrivono anche prima, ma adesso si sa ed è normale. Però c'è sempre quell'atteggiamento che comunque quando sei, perché gli uomini si associano con molta più facilità, è l'effetto militare, no? Si associano, vuol dire che si appoggiano l'uno all'altro in qualche modo, anche quando litigano poi però ne escono bene, c'è qualcosa che li fa sentire alleati in qualche modo di fondo. Le donne questa cosa non ce l'hanno, ce la dobbiamo guadagnare, costruire la nostra, l'unione fra di noi, perché è lì la concezione atavica del dover lottare per un uomo,
quindi
o
non
comunque
è solo,
per un obiettivo.
Non è solo quindi il mondo della musica, tu dici che è una roba generica,
è una mentalità.
Tutta la società, la musica rappresenta società e quindi comunque...
Sì, è una mentalità che va sistemata. Però ecco, per esempio io portavo mio figlio a giocare a calcetto e c'erano anche le ragazze in squadra, per lui, per loro è normale, ai tempi miei era impossibile, la squadra mista era battute, cose, poi magari le battute ci sono ancora, però è un fatto che già accade, già c'è, e quindi siamo un pezzo avanti.
Beh, la madre di mia figlia è fortissima a ping pong, facciamo sempre il doppio, che non sono maschilista così, cioè io e lei giochiamo sempre in doppio insieme.
Certo, perché brava. quindi tu te la sei accaparrata in squadra.
Però è giusto,
brava.
Questo non trovi che la quota rosa danneggi un po'?
Sì, sì, no? Io ecco, infatti, cioè, quando parliamo di questa cosa,
per riscattarsi anche nel mondo della musica devono spaccare.
A me mi dà fastidio, a me mi moltissimo, quando vedi, però una donna fa quello. Finché noi staremo a sottolineare che lo fa una donna, vuol dire che avremo il problema. Sì. Quando diremo guarda che brava quella come persona a fare quella roba lì, senza notare oddio è una donna e lo sa fare, allora forse avremo fatto un passo avanti.
Terzo brano
è tuo.
Mio?
Sì.
Me lo porto via?
È tuo che lo fai te, lo canti te, o suoni te, o produci te, o tutto te. E si chiama Padania.
E perché hai scelto Padania?
Perché secondo me rappresenta bene te, diciamo, è un po' una somma della tua, di tutto quello che tu sei, secondo me, e poi di, anche di questo tempo.
Grazie, è un onore davvero.
No, che grazie, ma grazie. Mi paghi. Eravamo d'accordo, ma hai detto me davi 20 euro.
Non dirlo in diretta. Vabbè, prima di ascoltare Padania, ringrazio chi ci ha seguito e vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda la domenica alle 19:15, ma ci sarà la replica,
Domenica 19:15 Radio 24 Vota Antonio.
La replica è il sabato successivo stessa ora, quindi ci potete ascoltare più di due volte. Fantastico. E ci potete ascoltare anche i podcast sul sito di Radio 24 e le principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Spirano in redazione e assistenza, Gianmarco Ferronato in regia e ovviamente ringrazio Giorgia che non sta mai zitta per essere stata con noi.
Grazie a tutti. Grazie Manuel, è stato un grande piacere.
Anche per me.
Ciao.
Un bacione, ciao.
Grazie.
Ciao a tutti ragazzi, vi lascio con Padania degli After Hours.
Ti è.
Due ciminiere, un campo di neve fradicia. Qui è dove sono nato e qui morirò. Se un sogno si attacca come una colla all'anima, tutto diventa vero, tu invece no. Ma puoi quasi averlo, sai. Puoi quasi averlo, sai. Tu puoi quasi averlo, sai. E non ricordi cos'è che vuoi. Ancora senso battersi contro un demone, quando la dittatura è dentro di te. Lotti, tradisci e uccidi per ciò che meriti, fino a che non ricordi più che cos'è. Amore, anche se finito male, fare parte della storia, anche quella più crudele, liberarti dalla fede e cadere finalmente, tanto è furbo più di noi, questo nulla, questo niente. Se un sogno si attacca come una colla all'anima, tutto diventa vero, tu invece no.